Il tempo che perisce è la gloria della ferita, mentre gli alberi che si innalzano sulle nostre ciglia sono il lago della ferita. La ferita è sui ponti, quando la tomba si allunga, quando la pazienza si protrae tra le rive del nostro amore e della nostra morte, e la ferita è un gesto. La ferita è nella traversata.
Adonis, on a passé une soirée hier soir magnifique grâce à vous et Khaled Darman à sa musique.
Adonis, lei è stato protagonista di una serata molto intensa il 7 ottobre a Lugano, grazie a lei e al musicista afghano Khaled Darman, davanti a un pubblico numeroso che si è commosso per la musica e per la poesia. Ecco, non trova che ci sia qualcosa di bello, di emozionante nel fatto che, nonostante tutto quanto accada nel mondo, di brutto, sia ancora possibile suscitare emozioni attraverso la poesia?
Absolument, parce que ça prouve que ce qu'on parle du public, ce qu'on parle le niveau du public est superficiale.
Certamente. Penso che sia la prova di quanto spesso i giudizi sul pubblico e sul suo livello culturale possano essere superficiali. Quello che avete organizzato nella serata di Lugano dimostra che può accadere proprio il contrario. C'è sempre chi si interessa alle grandi opere, alla creazione artistica, alla musica e alla poesia. Un pubblico che attraverso questi canali si interessa alla nostra situazione, a quanto accade nel mondo e in particolare a quanto avviene da noi in Medio Oriente. È vero che in generale la gente non è interessata, ma posso dire che ciò che ho visto, ciò che abbiamo sperimentato insieme, va nella direzione opposta e devo dire che tutto questo mi ha colmato di gioia, mi ha dato una grande fiducia in quello che chiamiamo il pubblico.
Voilà, tant que ça me réjouit, ça me donne de la confiance en ce qu'on appelle le public.
La soirée s'est terminée par la lecture d'une poésie qui est dans le livre.
La serata di Lugano si è conclusa con la lettura di una poesia che fa parte della raccolta La memoria del vento, che si intitola La ferita. Ecco, in molti mi hanno chiesto di sapere di più sulla natura di questa ferita, e pertanto le giro la domanda sollevata dal nostro pubblico.
La blessure per me dans ce poème, c'est la blessure originelle. On est né blessé.
La ferita a cui mi riferisco in questa poesia è la ferita originale. Siamo feriti fin dalla nascita. L'intera leggenda di Adamo ed Eva ruota intorno ad una ferita. Il fatto che siamo precipitati dal paradiso rappresenta in sé una ferita. Per superare questo trauma originale, dobbiamo dunque ripensare la nostra visione del mondo in termini religiosi. Credo si tratti di una poesia radicalmente antireligiosa, difficile da comprendere nella sua essenza. Chi mi conosce, chi segue il mio lavoro poetico, credo potrà farlo e dunque potrà comprendere pienamente il mio pensiero. Parla della ferita originale, in senso ontologico, secondo la visione profetica e monoteista del mondo.
C'è la blessure originale, la blessure ontologica, selon la visione profetica monothéiste du monde.
Voilà, alors quelques questions justement sur cette vision monothéiste. Et naturellement, le public s'interroge. Parliamo allora di questa sua visione sul monoteismo. Il pubblico si interroga e si divide anche su quelle che sono delle tesi, dobbiamo dirlo, molto forti, tesi che ai credenti possono perfino apparire scioccanti. In estrema sintesi, lei afferma che la violenza è all'origine legata al monoteismo e nel suo libro sottolinea questo aspetto legandolo comunque soprattutto all'Islam. Cos'è dunque accaduto nel credo musulmano e quanto questo è legato al fatto che tra i seguaci di Maometto non ci sia stata quella sorta di dissociazione tra potere spirituale e temporale che invece è avvenuta ad esempio nel cristianesimo?
Perché l'Islam è né politiquement, est né comme régime politique. Et donc il est né dans la guerre.
Perché l'Islam è nato con un preciso contenuto politico. È nato come regime politico. È nato nella guerra. È nato nel seno della violenza. O meglio ancora, diciamo che è nato regime e al contempo istituzione. Per il cristianesimo le cose sono andate in maniera molto diversa. È una fede scaturita intorno alla figura umana di Cristo. Poi ci sono stati i profeti che hanno dato vita in un secondo momento all'istituzione che chiamiamo Chiesa. Mentre l'Islam, lo ripeto, è nato fin dalle origini come espressione del potere di un preciso regime politico. Dunque, come dicevo, è nato nella violenza. E poi ha trascorso la sua prima fase di consolidamento istituzionale immerso in un clima di guerra. Non dobbiamo mai scordare il fatto che i primi tre califfi, anzi, i primi quattro califfi dell'Islam, sono stati uccisi. Omar è stato ucciso, Osman è stato ucciso, Ali è stato ucciso e si dice che anche Al-Hasan, il quarto califfo, sia in realtà morto avvelenato dal suo medico. Ecco, vede, i fondatori del regime politico musulmano sono stati tutti assassinati nell'ambito di una guerra combattuta senza tregua per oltre 50 anni, fino all'arrivo sulla scena di Muawiyah, primo califfo omayyade, che ha creato il primo impero arabo, non senza comunque aver a sua volta eliminato i rivali della tribù hascemita. È dunque una storia molto diversa. Questo clima, peraltro, non è mai cessato. Chi conosce la storia dell'Islam sa che la guerra non ha mai avuto fine. Nei suoi 15 secoli di storia ci sono sempre state delle guerre tra musulmani, ci sono state rivolte e piccole rivoluzioni contro il regime dominante. La spada è sempre stata come la bandiera della preghiera. O per meglio dire, la preghiera è sempre stata la bandiera della spada. È sempre stato così. E purtroppo devo dire che i musulmani lo dimenticano, non ci pensano. Ma va anche aggiunto che proprio per conservare questa versione violenta della loro religione, hanno scelto di leggere il Corano in maniera, per così dire, violenta. Hanno scelto di insistere sugli aspetti violenti dei versetti e della rivelazione. È per questo che ogni volta che si cerca di favorire la separazione tra lo Stato e la religione, tentativo che è stato avviato più volte, nell'Islam si alimenta un clima di guerra tra musulmani. Pensiamo agli scismi. E naturalmente il pensiero va in primo luogo al grande scisma tra sunniti e sciiti, ma ci sono almeno un'ottantina di confessioni nel mondo islamico, un'ottantina di punti di vista diversi che successivamente si sono dissolti o magari trasformati in dottrine mistiche o indipendenti o influenzate dal pensiero cristiano o dalla filosofia greca, soprattutto esoterica. Tutto questo viene regolarmente dimenticato. Ma credo che per chi invece voglia davvero capire la storia e la natura istituzionale del pensiero islamico, sia invece imperativo conoscere e tener conto di tutto questo. È una storia molto complicata, che dopo 15 secoli ci vede tornare oggi al primo secolo, al tempo del conflitto tra sciiti e sunniti. È una cosa incredibile, come se per andare avanti l'Islam dovesse tornare al passato. Per andare avanti dobbiamo progredire. Invece per l'Islam il trascorrere del tempo non deve essere rivolto a ciò che non conosciamo. L'essere umano deve sapersi rivolgere al suo passato, a ciò che già conosciamo. È qualcosa di assolutamente indispensabile per i musulmani.
Le temps, c'est pas vers l'avenir, vers l'inconnu. Le temps toujours, ou bien le retour, le mouvement de l'être humain, doit être vers le connu, le déjà connu. C'est ça l'essentiel pour le musulman.
Et ça, à votre avis, c'est une des raisons qui bloque un peu l'évolution culturelle.
Et secondo lei, è questa la ragione che di fatto blocca l'évolution del mondo islamico?
Il n'y a pas d'évolution dans l'islam, parce que...
Non c'è nessuna evoluzione nell'Islam, perché il punto omega è già definito dalla rivelazione. Non si può andare oltre la parola rivelata e dunque per andare avanti e progredire diventa indispensabile radicarsi nella rivelazione.
Ma c'è la ragione che fa che
ed è questo che la porta a pensare che dal punto di vista intellettuale il mondo arabo musulmano sia oramai praticamente morto.
C'è a causa di ça?
C'è a causa di ça, perché on n'ose pas dire che un penseur a dépassé la rivelazione. Non va dire ça.
È esattamente per questo, perché non si può certo osar dire che un pensatore supera la rivelazione. Questo atteggiamento diventa una sorta di catena, diventa una prigione, ma diciamo che è la parola di Dio e non si può certo superare la parola di Dio. Ecco, io non sono contro la religione. Non si può essere contro il sentimento religioso individuale delle persone, ma dire che la rivelazione deve essere il credo religioso di un'intera società e affermare che tutti la devono applicare significa bloccare qualsiasi evoluzione del pensiero, significa arrestare qualsiasi progresso. E questo rende la società islamica una prigione.
E ça bloque tout progrès e ça rend la société comme une prison.
Les gens, malgré tout, voient qu'il y a quand même une production culturelle, par exemple, au Moyen-Âge, etc. On parlait de Abu Nawaz, Al-Mahri.
Ma nonostante tutto, abbiamo assistito a dei tentativi importanti di una produzione culturale innovativa. Abbiamo parlato nella serata di Abu Nawaz, il grande poeta del IX secolo, mentre nel Medioevo c'è stato il tentativo di figure come Averroè in primis, che hanno cercato di favorire la separazione tra religione e Stato.
Il regime sul plateau a refusé et Abu Nawaz et ils ont été écartés. Tout ce qui a été considéré comme anti-orthodoxie, anti-régime orthodoxe, ça a été écarté.
Ma il regime del tempo ha sempre rigettato quelle idee e dunque Abu Nawaz e così gli altri sono sempre stati messi da parte. Tutto quello che è stato considerato non ortodosso e dunque contro il pensiero e il regime ortodosso è stato sistematicamente scartato. È per questo che in termini dottrinari il pensiero islamico non ha mai prodotto altro che eminenti giurisprudenti, grandi dottori della legge islamica naturalmente, la Sharia. Abbiamo dei grandi dottori della legge, ma a parte questo è un pensiero che non ha mai prodotto nulla.
Ma a parte ça, il n'a rien donné.
C'est difficile pour un intellectuel, pour un poète arabe, de parler d'une façon si libre.
Adonis, mi sto chiedendo quanto sia facile, o per meglio dire difficile, per un poeta arabo come lei parlare in maniera così apertamente critica della religione. Il suo discorso, come possiamo immaginare, può essere accolto in un certo modo facilmente nel mondo occidentale, dove si è abituati a questa dialettica, ma immaginiamo che invece nel mondo arabo islamico possa essere percepito come una profonda ferita o addirittura come un vero e proprio attacco contro la religione.
Certains pourraient vivre ça un peu comme une blessure, comme une attaque.
Voilà. Pour mieux résoudre le rapport entre la société et la religion.
Vede, per risolvere il rapporto tra la società e la religione bisogna in primo luogo rispettare la religione. Non si può essere contro la religione quando la si considera una fede individuale. Se si crede nella libertà individuale, come nel mio caso, bisogna rispettare il diritto di ogni essere umano al proprio credo religioso. Dunque, io rispetto la fede di un musulmano, rispetto l'Islam in quanto religione e credo individuale, ma è necessario separare la religione dallo Stato. Bisogna che la religione sia solo una questione personale, che coinvolge esclusivamente l'individuo. E con questo intendo la persona. Senza questo sviluppo, se non si arriva a questo punto, credo allora che il mondo arabo musulmano sia destinato a rimanere intrappolato in un circolo vizioso. È quanto accade già adesso. Il mondo arabo è uno spazio strategico all'interno del quale gli arabi non sono altro che strumenti in mano delle forze straniere. Penso dunque che sia indispensabile rileggere e ripensare l'Islam in questa direzione.
Qualcosa che mi ha personalmente assez surpris
Vorrei porle una domanda che parte da una riflessione personale suscitata da una sua affermazione. Lei infatti sostiene che una gran parte del mondo arabo la pensa come lei. Ora io mi chiedo, lei è senz'altro un poeta molto conosciuto, l'intellettuale arabo più conosciuto forse, ha però ricevuto una fatwa, anzi diverse fatwe, delle condanne a morte in sostanza, per ciò che ha detto ed esprime continuamente una posizione laica molto decisa. Come si sente di affermare che una parte significativa della popolazione araba e musulmana condivide questo suo punto di vista, quando invece, almeno in superficie, appare un po' il contrario?
Perché io lo so, dei coups de téléphone, io lo so, des lettres, je suis invité dans...
Perché rispondo a molte telefonate, ricevo lettere, perché vengo invitato ovunque nel mondo arabo e sono io che spesso devo dire di no. Proprio adesso devo rispondere a 4 inviti, solo nei prossimi 2 mesi, ricevuti dall'Oman e a Marrakesh, in Marocco. Dunque, come vede, è evidente e sono consapevole di non essere solo, per fortuna. Se in quel paese fosse concessa la libertà di esprimersi in maniera libera sul tema del rapporto con la religione e dunque della laicità, anche l'Arabia Saudita mostrerebbe questo orientamento. Il problema vero sta nell'origine di questo stato di cose. Sta nell'economia, nella povertà, nell'assenza di lavoro che di fatto incatena la popolazione al regime che lo governa. E questo vale per tutti i regimi arabi, perché se c'è una differenza è solo di intensità, non certo di natura del regime. Pensate ancora all'Arabia Saudita. Il 40% della popolazione del paese più ricco del mondo è senza lavoro. Sono poveri nel paese più ricco del mondo. E dunque che possono fare? Non sono liberi di scegliere. Non possono dire no alla religione, preferiscono vivere. E voglio anche aggiungere che gli occidentali capiscono bene la questione, la utilizzano e ne approfittano. Penso che sia in corso una sorta di alleanza infernale tra i regimi arabi musulmani e la politica occidentale americana. E adesso russi, cinesi e occidentali si uccidono tra loro e lo fanno sulla pelle del mondo arabo e musulmano. Le prime vittime del conflitto sono i musulmani. Io non ci capisco più niente. Allora, gli americani sono contro il bombardamento di Aleppo? Benissimo. Anche io sono contro le bombe su Aleppo, ma gli americani però non sono contro le bombe sullo Yemen.
E io non comprendo pas. Gli americani contro il bombardamento di Aleppo. Ok, moi je suis contre aussi, mais ils ne sont pas contre le bombardement du Yémen. Alors, au Yémen,
on parle très peu du Yémen.
Hein?
On ne parle pas.
Ça n'existe pas après dans le...
Un paese, un tema di cui si parla davvero poco.
Ils ont détruit le Yémen. Tutto un paese.
Del tutto assente sulla stampa, non se ne parla. Hanno distrutto lo Yemen, un intero paese. Aleppo, certo, siamo d'accordo. Ma se avete davvero il senso dell'umanità, perché non parlare dello Yemen e della Libia? Aleppo adesso è una cosa incredibile. E questo dimostra che ciò che è apparente, ciò che è manifesto, non vale nulla. L'essenza è invece in quello che ci viene nascosto. È per questo che dobbiamo insistere su ciò che ci viene nascosto, per meglio comprendere le cose. Ecco tutto.
Per meglio comprendere le cose.
C'è un po' ce che le mystique, en fait. E fare dunque un po' quello che facevano i mistici, in fondo, no? La ricerca della verità sta nel nascondimento.
Recherche du cachet.
Voilà, il faut chercher le cachet. Si vous êtes sans, vous êtes avec Bachar al-Assad, vous êtes avec...
E poi se dite questo, allora vi dicono che siete con Bachar al-Assad.
Vous avez écrit une lettre assez dure contre Assad, contre Assad. En 2011.
Oui. Qui lei ha scritto peraltro una lettera molto dura ancora nel 2011, se
esatto.
Non sbaglio.
Esatto.
Oui, voilà, tout le monde... Mais ils ne lisent pas, s'ils lisent...
Ma non leggono nulla e anche se leggono poi reagiscono come se non fossero al corrente.
Ils ne sont pas au courant.
Oui. Vous disiez, je crois que c'était hier soir quand on dînait, un peu le sentiment de voir des Arabes musulmans.
Lei ci diceva, credo fosse ieri sera a cena, che le capita di notare che molti arabi musulmani, quando escono dal loro ambiente, dal loro paese, vanno per così dire nel mondo, all'estero, si affermano come persone di successo, appaiono come persone brillanti. Lei citava naturalmente tra gli altri Steve Jobs, che era di origini siriane. Persone che, al contrario, dice ancora lei, quando restano all'interno del mondo arabo-islamico, si spengono.
Ils deviennent fonctionnaires du gouvernement pour vivre.
Muoiono, certo, sono intellettualmente morti. Diventano funzionari del governo. Lo fanno per vivere, per sopravvivere.
Oui, voilà. Mais pourtant vous faisiez une exception pour, par exemple, vous dites, les arabes.
Però lei indicava anche un'eccezione riferendosi agli arabi cristiani. Perché lo ha fatto? Perché sarebbero diversi?
Chrétiens c'est un peu différent, mais pourquoi?
Parce que les arabes chrétiens n'ont pas cette endoctrinement.
Perché gli arabi cristiani non subiscono l'indottrinamento della cultura islamica e dunque sono più liberi. Sono più aperti e più vicini all'Occidente da un punto di vista intellettuale e dunque più aperti dei musulmani della regione. Ci sono anche persone nate nell'Islam che non sono praticanti e che sono persone eccellenti da ogni punto di vista. Penso che non si debba cadere nell'identificazione automatica tra regime e popolo e nemmeno in quella tra una religione e le persone che sono nate culturalmente in quella determinata religione ma che poi non la praticano. Ecco.
Né dans cette religion, mais ne pratiquent pas leur religion.
Oui. Voilà. Alors j'ajoute encore une chose, on a décidé, on ne va pas parler du prix Nobel naturellement.
Mais abbiamo deciso di non parlare di premio Nobel, anche un po' forse per scaramanzia, era la sua richiesta. Questa intervista si svolge alla vigilia dell'assegnazione. Le chiedo però se ritiene che un eventuale riconoscimento a lei o qualche altro scrittore arabo, un riconoscimento di alto livello internazionale possa favorire una presa di coscienza sui valori della cultura e della pace nel mondo arabo.
Aider, par exemple, une prise de conscience sur l'importance de la culture et de la paix dans le monde arabe.
Sur le plan horizontal, disons, ça peut aider.
Credo che sul piano orizzontale possa effettivamente aiutare. Assicura a chi lo riceve una maggiore autorità e dunque assicura più efficacia al suo messaggio. Ma sul piano della creazione artistica non penso aggiunga proprio nulla e a me quello che interessa è il processo creativo, non i premi, indipendentemente dalla natura del premio. Non ho mai pensato al premio, ma ho sempre pensato a come creare qualcosa di unico.
Tutto dernier, j'ajoute parce que quelque chose que vous aviez dit hier soir che c'est assez intéressant, donc vous avez un rapport critique avec la religion.
Un'ultima domanda, Donis, lei è portatore di un pensiero critico nei confronti delle religioni, in particolare l'abbiamo detto del pensiero religioso monoteista, eppure sembra essere particolarmente indulgente nei confronti del cristianesimo, di Vangeli, è così?
La personne, pas les évangiles, la personne du Christ, parce que la personne du Christ.
Per la persona, non per i Vangeli. Faccio un'eccezione per la persona di Cristo e non per i Vangeli. È Lui che ha subito la sofferenza, che ha subito la violenza del mondo e della religione. È Lui che ha praticato il dubbio quando dice, riferendosi a una donna, chi è senza peccato scagli la prima pietra. È Lui che ha cancellato la nozione del peccato, insistendo invece sulla libera scelta dell'essere umano e sulla sua innocenza innata. Cristo era dunque dalla parte dell'uomo, non era dalla parte delle istituzioni né dalla parte del regime. È la Chiesa che successivamente ha costruito l'istituzione, edificando così il regime. Io la vedo così. Ed è per questo che penso che Gesù Cristo sia il più grande essere umano della storia dell'umanità. È il primo ed è il più grande. Ma sono comunque un areligioso che, lo ripeto, rispetta comunque tutte le religioni e il credo sul piano del libero pensiero individuale.
C'est pourquoi, pour moi, le Christ est le plus grand être humain de la storia dell'umanità. C'est le premier et le plus grand. Mais je suis areligioso mais je répète aussi, je respecte toutes les croyances individuellement parlant.